www.storiedijoe.it e la storia continua. Il concilio Namnetense e la strage degli alberi secolari. Gli alberi secolari in Europa, i racconti degli antichi. In tutte le culture del mondo l'albero rappresenta da sempre un cardine imprescindibile della spiritualità, un punto di riferimento visivo e simbolico, un'espressione viva che unisce terra e cielo, in tutte tranne che in quella cattolica. Baobab immensi, sequoie millenarie, foreste incontaminate latine e asiatiche non trovano il degno corrispettivo in Europa, che, salvo casi sporadici, presenta alberi non più vecchi di qualche secolo. E dove sono finite quelle querce secolari che raggiungono dimensioni impressionanti, come quella narrata da Plinio il Vecchio nella sua opera Naturalis Historia? Ed ecco queste parole incredibili. Le querce, per la loro smisurata invadenza nel crescere, occupano addirittura il litorale e a causa delle onde che scavano la terra sotto di esse o del vento che le sospinge, si staccano portando con sé grandi isole costituite dall'intreccio delle loro radici. Restano così diritte, in equilibrio, e si spostano galleggiando. La struttura dei grossi rami, simile a un armamentario velico, ha spesso creato lo scompiglio sulle nostre flotte, quando le onde sospingevano questi isolotti, e quasi di proposito contro la prua delle navi alla fonda di notte. Ed esse, non riuscendo a trarsi d'impaccio, ingaggiavano uno scontro navale contro delle piante. Sempre nelle regioni settentrionali, la selva ericina, con le sue querce di enormi dimensioni, lasciate intatte dallo scorrere del tempo e originate insieme con il mondo, è di gran lunga, per questa condizione quasi immortale, il fenomeno più stupefacente. Per non stare poi a menzionare altri fatti che non suonerebbero credibili. Risulta effettivamente che le radici, arrivando a fare forza l'una contro l'altra e spingendosi indietro, sollevano delle colline. Oppure, se il terreno non le segue, spostandosi, si incurvano fino all'altezza dei rami e formano degli archi a contrasto come portali spalancati, tanto da lasciare passaggio a squadroni di cavalleria. Così scrisse Plinio il Vecchio in Naturalis Historia. Non voglio esperimenti in termini assolutistici, perché qualcosa è sopravvissuto di certo da un passato dove il binomio uomo-albero era addirittura inevitabile, ma è un dato inconfutabile che più ci si allontana geograficamente dal fulcro del dominio cattolico, quindi da Roma, maggiore è la probabilità di incontrare esemplari di dimensioni straordinarie e popoli con tradizioni che riconoscono l'albero un potere super partes nel vissuto spirituale. Chiesa, il killer della natura selvatica. A conferma è sufficiente pensare che in nessun'altra usanza cattolica ufficiale risulta esserci un albero al centro di un atto contemplativo, al massimo dei rami di ulivo della Domenica delle Palme o un abete ricoperte di lucine colorate a ornare un presepe. La natura selvatica non è mai piaciuta tanto alla Chiesa, anzi, l'ha sempre considerata un intralcio. Chi conosce la natura selvatica comprende meglio e più velocemente anche la propria. Chi si conforma con le grandi leggi che muovono la manifestazione, attraverso un confronto diretto con lo strato più dinamico del cosmo Terra, apprende conoscenze che lo involgono nella semplicità. Chi si sofferma a contemplare la bellezza, anche di un semplice filo d'erba, assorbe un nutrimento preziosissimo che lo eleva verso piani esistenziali superiori. L'essere umano che dialoga con il bosco difficilmente accetta ordini che tradiscono la propria identità. Difficilmente spegne il desiderio di prendersi cura di chi gli permette di esistere. Chi segue la natura è più libero, forte ed autentico. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.